misteri di Massimo Polidoro.
Un centinaio di rapine, 24 morti, 114 feriti, 7 anni di terrore, di lutti, di crimini, quelli della Uno Bianca. Killer senza volto, dall'87 al 94 terrorizzano e insanguinano le Marche e l'Emilia-Romagna in un'impressionante escalation di crimini. Con ferocia e determinazione assaltano caselli autostradali, distributori di benzina, supermercati, banche, uffici postali. Rapidi, decisi, violenti, i banditi si muovono con tecnica e con precisione da commandos. Un'imprendibilità la loro che copre le imprese criminali di mistero e di suggestioni sinistre anche per la tipologia diversificata degli obiettivi. Rapina per soldi, infatti, la banda spara sulle forze dell'ordine e su cittadini inermi, ma attacca anche campi nomadi e uccide cittadini extracomunitari, prefigurando una sorta di strategia del terrore che porta gli inquirenti sulle piste più disparate. Malavita organizzata, servizi segreti deviati, terrorismo. Sullo sfondo, presente come firma sinistra, una Fiat Uno bianca di cui i banditi si servono in genere per le loro operazioni.
Le terribili vicende della banda della Uno Bianca sono al centro del mio nuovo libro. Si intitola Un gioco infame e, come i precedenti, è edito da PM. Chi segue il mio lavoro avrà notato che, con il libro dello scorso anno, Etica criminale, che esce in questi giorni in edizione bestseller e racconta la storia di Renato Vallanzasca e della sua banda, ho lasciato da parte le raccolte di misteri o casi criminali storici. Ho infatti voluto cominciare a occuparmi di singoli casi, di vicende uniche, in modo da poter approfondire al meglio ogni storia e raccontarla poi come non è mai stato fatto prima. Sono storie assolutamente singolari e originali del nostro passato. Storie criminali, certo, ma dove i buoni e i cattivi non sono sempre tagliati con l'accetta. E da questo punto di vista la storia di Vallanzasca era perfetta per esordire con questo nuovo filone. Con Un gioco infame, il libro sulla banda della Uno Bianca appena uscito, proseguo su questa strada. Solo che stavolta protagonisti non sono i fuorilegge, ma i detective che li hanno presi. E anche questa è una storia incredibile che lascerà sbalordito e magari anche con un po' di amaro in bocca chi ancora non la conosce. È la storia di due poliziotti di provincia, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, che dal commissariato di Rimini si mettono in testa di catturare quei fantasmi misteriosi che da anni insanguinano non solo Bologna, ma anche la Riviera Adriatica e in particolare proprio la zona di Rimini. La loro è un'indagine da manuale, condotta con pazienza e cervello, seguendo pochissimi indizi e dando ascolto al proprio fiuto. Non è una storia in stile CSI, quindi, ma piuttosto in stile Maigret. Baglioni e Costanza arrivano dove in 8 anni non sono arrivati pool interforze, commissioni speciali del ministero e schiere di magistrati, tutti impegnati a seguire false piste di trafficanti d'armi slavi o di fantomatiche bande mafiose. In Etica criminale, il libro su Vallanzasca, avevo anche inaugurato un nuovo stile, nuovo per me almeno, quello della docufiction, come la chiama il mio editore. In sostanza, i fatti che racconto sono tutti assolutamente veri e verificati. Ma il registro con cui li racconto è quello del romanzo. Così come per quel libro era stata fondamentale la collaborazione del suo protagonista, ovvero Renato Vallanzasca e di chi gli era vicino, anche per Un gioco infame ho avuto la fortuna di conoscere e di poter contare sull'aiuto dei due principali protagonisti, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, oltre che di Daniele Paci, il magistrato che li ha seguiti per tutta l'inchiesta. Mi hanno dedicato giornate intere per ricostruire gli eventi e ripescare ogni più piccolo dettaglio dalla loro memoria. Mi hanno messo a disposizione lo sterminato archivio che contiene tutti gli atti processuali, i verbali, i rapporti, le trascrizioni degli interrogatori, le perquisizioni, gli identikit, le foto, i filmati, tutto insomma. E poi Insieme a loro ho avuto modo di ritornare su tutti i luoghi chiave della storia, quelli dove si sono svolte le rapine, le sparatorie, gli appostamenti e l'inseguimento che avrebbe poi portato alla cattura della banda. Piano piano, Baglione e Costanza riescono a immedesimarsi nei banditi, riescono a entrare nella loro testa e a intuire le loro mosse, anche se di loro non esiste praticamente nulla, non una traccia che possa farne sospettare l'identità. Eppure, dopo tanti tentativi andati a vuoto, arriva anche il momento in cui capiscono di essere riusciti ad anticipare le mosse dei rapinatori in modo perfetto. Studiando il tipo di bersagli che la banda sceglie per le proprie rapine, i giorni e gli orari preferiti, riescono per la prima volta ad arrivare loro vicinissimi. Ed è proprio quel momento, tratto da Un gioco infame, che vi vorrei leggere ora. E avverto che il linguaggio potrà risultare piuttosto esplicito in certi punti. Luciano guardò l'orologio per la centesima volta quel giorno. «Oh Pietro, sono 6:30, andiamo?» Seduto alla sua scrivania, Pietro alzò la testa solo quando ebbe finito di compilare una richiesta di permesso per una visita dal dentista. «Io sono pronto», disse. Fecero un salto al deposito per recuperare i giubbotti antiproiettile e i fucili mitragliatori. Rimanevano in silenzio. Si erano già detti tutto. Lavoravano bene insieme, come due ingranaggi della stessa macchina. Bastava un'occhiata, un cenno del capo, per capire cosa stava pensando l'altro. «Buongiorno, capo», dissero incrociando capocasa mentre scendevano nel parcheggio. «Ah, voi due, capitate a fagiolo», disse il funzionario, voltando verso di loro la folta chioma di capelli grigi. «Guardate che in strada ci sono San Marzano e Orefici che devono portare dentro dei tunisini. Briachi, forse, non lo so, però si stanno ribellando come degli ossessi. I colleghi hanno bisogno di aiuto». Pietro alzò le mani che reggevano mitra e giubbetto. «Va bene, capo, ma non ci può andare qualcun altro? Noi stiamo andando in missione. Ci sono i colleghi della Criminal Pol che ci aspettano. Gliene avevamo parlato, si ricorda?» Capocasa sembrò seccato. «Sì, ho capito. Ma cosa ci vorrà mai? 10 minuti e avete finito. Non fate quelle facce. Avanti!» Senza dare possibilità di replica, il funzionario prese le scale e salì al piano. Luciano e Pietro si guardarono torvi. «Dai, prima ci muoviamo e prima partiamo», disse Luciano. I ragazzi in strada erano davvero scalmanati. Per tenerli a bada si rese necessario ammanettarli. Uno cercò di fuggire e dovettero corrergli dietro. Quando finalmente fermati furono messi al sicuro, Luciano e Pietro saltarono sulla volante. «Metto la sirena?» chiese Pietro. «Ma no, dai, che attiriamo troppo l'attenzione. Chiudi la portiera e filiamo». Dietro di loro si accodarono quelli della Criminal Pol. Nonostante fosse già iniziata la stagione turistica, il traffico era abbastanza scorrevole. «Ah, è che manca poco alle 7, quello poi chiude. Sì, ci resta un quarto d'ora di margine, speriamo solo...» Non finì la frase. «A tutte le auto!» gracchiò via radio la voce della centrale operativa. «È appena stata una rapina al distributore IP in via Tolemaide a Torre Pedrera». «Mazza, non è possibile!» gridò Luciano. Pietro sbiancò. «Ma porca di quella miseria, non ci credo!» Luciano ingranò la marcia e accese il lampeggiante. In pochi minuti raggiunsero il distributore. Il proprietario aveva le mani tra i capelli ed era in preda all'agitazione. Avevano sfondato una vetrina. Per terra era pieno di vetri. «È ferito?» gridò Pietro senza scendere dall'auto. «No, non sono ferito!» disse il benzinaio. «Mi hanno fatto stendere a terra e poi hanno sparato perché in cassa avevo solo 400.000 lire. Sono incazzati. Su che macchina erano?» «Una 1 bianca». «A che parte sono andati?» «Da dove venite voi? Poi hanno girato a destra, di là». «Certo, di là. Esattamente dove avevano previsto loro il giorno prima». La volante sgommò sul selciato evitando i cocci. Rifecero le stradine che conoscevano ormai a memoria. Dopo qualche centinaio di metri arrivarono in piazza Sacchini. Sulla destra una chiesa in mattoni che non aveva più di 20 anni. Sulla sinistra, in un piccolo parcheggio, la 1 bianca con le portiere spalancate. Fermarono di colpo, scesero coi mitra spianati e si avvicinarono a caldo. Naturalmente non c'era più nessuno. Pietro pose una mano sul cofano. Era bollente. «Ma porca di quel...» esclamò tirando un calcio ai cerchioni. Ma ti rendi conto che erano proprio loro? Avevamo indovinato tutto, il giorno, l'ora, il distributore. E per quei quattro scalmanati... Luciano mise la testa nell'abitacolo. Dal blocco motore spuntava la tessera SIP ritagliata. E siamo arrivati vicini tanto così, fece accostando pollice e indice. Prima la fortuna di centrare il bersaglio, poi la sfiga di vederci fregare il premio dalle mani. All'interno dell'auto non c'era nient'altro. Né armi, né passamontagna, né bossoli o sigarette. E di sicuro la scientifica avrebbe confermato che non c'erano impronte, capelli o altro che avrebbe potuto permettere un'identificazione. Fanculo, protestò ancora Pietro, che non sapeva darsi pace. E va bene, disse poi Luciano, ritrovando l'ottimismo. Stavolta è andata bene a loro. Però vuol dire che il nostro metodo funziona. Siamo riusciti a metterci nei loro panni e gli siamo arrivati a un pelo. La prossima volta non ci scappano. Come avete sentito, è un modo piuttosto diverso dal mio solito per ricostruire e raccontare una storia. Credo però sia la soluzione più efficace per permettere a chi legge di lasciarsi coinvolgere e cercare di capire così che cosa può avere provato chi questi eventi li ha vissuti sulla propria pelle. E anche per questa volta è tutto. Ma se avete modo di leggere Un gioco infame e poi volete commentarlo con me, oppure se volete commentare questa o le precedenti puntate del podcast, o uno qualunque degli argomenti misteriosi di cui mi occupo, potete farlo dalle pagine del mio blog, che trovate all'indirizzo www.massimopolidoro.com. Vi aspetto e risentirci alla prossima puntata.